Vorrei iniziare con una preghiera per invocare lo Spirito. E vi leggo una preghiera che prende spunto dalle Beatitudini, in realtà è un commento alle Beatitudini evangeliche di Giovanni Vannucci. Beatitudine vuol dire sulla felicità, perché l'unico desiderio di Dio è che noi siamo felici, ecco, questo è l'unico desiderio di Dio, la nostra felicità. Sul monte hai aperto la bocca e hai promulgato l'ordine nuovo di una creazione libera e felice. Beati i poveri, eredi della promessa, i poveri che hanno il cuore oltre le cose, veri principi di stirpe divina. Beati i miti, gli inermi, vera forza invincibile, i soli che avranno in possesso la terra. Beati coloro che sono nel pianto, in sudore, in lacrime, semineranno, ma raccoglieranno cantando i loro covoni. Beati quanti di giustizia hanno fame e sete e diranno di no al tentatore, essi faranno nuova la creazione. Beati quanti saranno puri di cuore, ove Iddio si specchia come in un lago, coi loro occhi vedranno ovunque il Signore. Beati i portatori di pace, saranno la fonte della comunione, come hanno belli i piedi e il volto. Beati quelli che patiscono violenza e a violenza rispondono calmi e sereni per amore dell'unica e possibile armonia. Beati voi quando, mentendo per causa mia, vi cacceranno dalle sinagoghe di ogni tempo. Beato di chi di me non patirà scandalo, beati quanti dimorano nella mia parola, beati e liberi come fanciulli. Giovanni Vannucci. E ci sono delle belle indicazioni anche per il tema di questa sera. Abbiamo, ripeto il testo, Marco 14, 22, 26, e il tema, il brano, diciamo, dell'istituzione della carestia. Con queste parole Gesù ha istituito, veramente per la nostra tradizione, ha istituito l'Eucaristia. Quindi, voi sapete che ogni Vangelo ha le parole dell'istituzione dell'Eucaristia, sia Matteo, Luca e Marco. Non ce le ha in queste parole, non ce le ha Giovanni, per tutto un discorso che sarebbe troppo lungo fare, ma le parole più antiche riguardo all'istituzione dell'Eucaristia sono di Paolo, le troviamo nella Corinti, quindi Paolo scrive, ricorda le parole dell'istituzione dell'Eucaristia ancora prima di Sinofici. Leggo il testo, Marco 14, 22, 26. E mentre mangiavano, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie. Lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli ulivi. Chi è stato a Gerusalemme si ricorderà la distanza, il passaggio dal cenacolo, dove Gesù ha pronunciato queste parole, al monte degli ulivi. Deve scendere tutta la valle del Cedro, risalire. Ecco, penso che un viaggio in Gerusalemme serva proprio anche a collocare i vari passaggi evangelici. Poi quelli sono luoghi che ti rimangono qua, quindi è facile poi riportarli alla memoria. E cercherò di dare soltanto alcuni spunti, perché è talmente denso questo brano che ci vorrebbe veramente, forse, ma neanche una settimana. Questa è veramente di una profondità impressionante, quindi cercherò di balbettare qualcosa su queste cose, su questo testo. Recupero molto di un commento di Fausti, ovviamente, perché lo considero un maestro a questo livello di commento di Marco. E vi inviterei, come incipit, come apertura, a pensare, a fare uno sforzo di immaginazione. Provate a pensare al dono. Che cos'è il dono? Non parlo di regali, perché tra dono e regalo c'è un abisso. Ma il dono. Il dono è qualcosa di prezioso. Ma se ci fate caso, se prestate attenzione, non è importante il dono in sé, è importante quello che significa il dono. Cioè, il dono ha il compito di rimandare al donatore. Faccio sempre l'esempio di una donna che riceve dall'amato un mazzo di fiori. Il mazzo di fiori potrà essere importantissimo, bello, però l'amata, la fidanzata, la donna non si fermerà al dono, per quanto bello e prezioso. Ogni volta che guarderà e vedrà quel mazzo di fiori, sarà un rimando all'amato. Questo è importantissimo. Ecco, questo è il dono. Bisogna cominciare a ragionare a questo livello. Ora, tutto è dono. Tutto è dono. Cioè, tutto quello che ci capita, tutto quello che noi vediamo, tutto quello che cade sotto i nostri sensi, tutto quello che vediamo, che contempliamo, le persone che incontriamo, tutto è dono. La domanda è questa: riusciamo a scorgere dietro il dono il donatore? Cioè, per noi, che portata ha il dono? Forse siamo così, viviamo così di fretta, viviamo così distratti, che non percepiamo neanche più i doni, no? Altro che il donatore, no? Ecco, il dono ha il compito di rimandarci al donatore. Oppure non ci riusciamo, come Eva. Provate a pensare a Eva. Davanti a quell'albero aveva la funzione per Eva di rimandarla al donatore, ma lei a un certo punto non ha più pensato, non ha avuto più la capacità di andare al donatore, e poi ha preso e ha fagocitato, distrutto il frutto, ma questo lo vedremo dopo. Ecco, Dio ci dona tutto perché tutto potesse essere rimando a Lui. Non solo ci dona tutto per donarci se stesso in tutto. Quando io ti faccio un dono, in quel dono ci sono io. In quel dono che ti faccio ci sono io. E sarebbe triste che tu ti fermassi al dono e mi salutassi, grazie, no. Ogni volta che tu contempli quel dono, ogni volta che tu lo prendi in mano, ogni volta che lo guardi, ogni volta che lo mangi, lì ci sono io. Noi viviamo del dono dell'altro. Allora, Dio, donando se stesso, diventa parte di me. Per questo che si dona, per diventare parte di me. E dato che Dio è l'amore, io ricevendo il suo dono, che è l'amore, divento amante, cioè capace di amore. Divento Dio. Divento pienamente me stesso, perché si diventa se stessi attraverso l'amore. Ecco, tutto questo ci sta dietro a questo brano. Ovviamente adesso cercherò di analizzare parola per parola. Come sempre, ma forse qui più che mai, vi inviterei proprio adesso a casa, quando volete, a prendervi una matita e a sottolineare i verbi. Sono fondamentali questi verbi, ce ne sono tantissimi. Mentre mangiavano, prese, sottinteso Gesù ovviamente, prese, recitò la benedizione, potremmo tradurre anche benedisse, lo spezzò, lo diede loro, prendete, rese grazie anche sul calice, diede loro, ne bevvero. Vedete quanti, è impressionante, quanti verbi, tutti vicini, è tutto un gioco di verbi. Ecco, questi sono importantissimi, importantissimi. Iniziamo ad analizzare il primo, fondamentale. Mentre mangiavano, ecco, il verbo è mangiare. Tutti mangiano. Ecco, apro una parentesi che non ho detto prima, la ripeto, la ricordo adesso. Mi faccio memoria di questo. Le cose succedono, le cose ci succedono, ci accadono, no? E più o meno accadono a tutti in egual misura, no? Nel senso che più o meno le cose che ci accadono nella vita sono più o meno le stesse per tutti. Allora la questione, ce ne accorgeremo benissimo questa sera, non è tanto le cose che ci accadono, ma come le viviamo. E questo che fa la differenza. Tutto ci accade, di bene e di male, di brutto e di bello, ma non è ancora questo l'importante. Questa è la storia, questo è il caso, chiamato, ognuno lo dia una definizione, ma non è questo l'importante, l'importante è come viviamo tutto questo, come lo viviamo noi concretamente, come lo affrontiamo. Quindi qui tutti stanno mangiando, il testo dice mentre mangiavano, ma c'è un modo di mangiare e un altro modo di mangiare, vedete? Tutti mangiano, ma si può mangiare in diversi modi. Quindi l'importante è come mangiavano. C'è una modalità che dà la vita e una modalità che dà la morte. C'è una modalità di mangiare che ti fa vivere e una modalità di mangiare che ti dà la morte. Tenete sempre presente, guardate che forse il commento più bello all'istituzione dell'Eucaristia è l'episodio di Genesi 3, di Adamo, meglio Eva, che interloquisce col serpente, siamo in ambito mitologico ovviamente, del mito, ecco. Però se voi leggetelo, adesso non possiamo leggere tutto, ma provate ad andare poi a leggervi Genesi 3. È impressionante come i verbi sono gli stessi. Non parlo di, per carità, non parlo di diavolo, il serpente. Il serpente dice, prendete, mangia, ne prese, ne mangiò, è incredibile come i verbi sono gli stessi. Quindi c'è modo e modo di mangiare, vedete? C'è un modo di mangiare, quello, come quello di Eva, che gli ha assicurato la morte, c'è un modo di mangiare che dà la vita. E quella che dà la vita ce la mostra Gesù. Qual è il modo di mangiare? Quello di Gesù. E come... E cosa fa Gesù? Prese il pane. Si mangia prendendo. Ma attenti, tutti prendono. Ma c'è modo e modo di prendere. Vedete il discorso di prima? Tutto accade, facciamo tutti la stessa cosa, facciamo tutti gli stessi gesti, ci accade a tutti le stesse cose più o meno, ma è come le viviamo. C'è un modo di mangiare, c'è modo e modo, uno per la vita, uno per la morte. C'è un modo di prendere, c'è un modo di prendere. Tutti prendiamo, ma c'è modo e modo. C'è quello di prendere con la mano aperta e allora ricevi un dono. Oppure c'è un modo di prendere catturando, rubando. Tutti e due sono prendere e non prendere. Ma c'è un prendere appunto con la mano aperta, perché ricevi un dono, e se ricevi un dono, questo dono ti fa vivere, l'abbiamo detto all'inizio, perché tu vivi del dono dell'altro, quindi ricevendo in dono, o meglio, è il prendere ricevendo in dono che ti fa vivere. Quello che ci fa vivere è soltanto ciò che ci viene donato. Tutto quello che è catturato, tutto quello che è rubato, tutto quello che è ghermito e per la morte. Provate a pensare, mi viene in mente adesso e non ci avevo pensato prima, provate a pensare Luca 15, la parabola del figlio il prodigo. Vi ricordate quando si dice che il figlio è nei campi, a pascolare i porci, no? A metà della parabola? C'erano delle carrube, ma lui non le mangiò perché non c'era nessuno che gliele dava. L'importanza, e ciò che ci fa vivere è ricevere in dono. Non c'è nessuno che gliele dava. Non poteva riceverle in dono da nessuno. È interessante. Il dono ti metterà sempre in comunione con colui che dona e diventa amore e dono di sé. E quindi tutti mangiavano, ma c'è un mangiare che prende, ma prende come dono, riceve in dono. E cosa prende? Il testo dice prese il pane, e questo è fondamentale, il pane. Occhio, non dice prende il frumento. Prende il pane, non so se avete mai pensato, ma perché il pane? Perché? Perché il pane ha una portata simbolica che è impressionante. Il pane è già qualcosa che è, o meglio, è l'ultima, è il capolinea di un percorso lunghissimo. C'è la natura, vabbè, c'è il frumento, ma c'è l'acqua. C'è il lavoro. C'è la fatica. Le relazioni. C'è il dono del Padre che ti ha concesso il pane da cui è nato il frumento, che è stato cresciuto con l'acqua. C'è l'ingiustizia di chi ti ha rubato il campo, forse. C'è la giustizia di chi te l'ha pagato il giusto. Quindi prendere il pane vuol dire prendere una storia. prendere un mondo. Dietro il pane c'è la cultura. Pensate quanti tipi di pane che ci sono. No? Quanti tipi di pane. Vai in un paese e c'è un tipo di pane. In Italia, all'estero. È importante che prese il pane. Prende una storia, prende un mondo, prende le fatiche, prende l'ingiustizia, prende le cattiverie, prende tutto. Prende tutto. Ma cosa fa di questo? Ma c'è un prendere un pane e c'è prendere un pane. Il discorso di prima. Tutti prendiamo il pane. Gesù prende tutto questo mondo facendo che cosa? Benedicendolo. Prese il pane e recitò sul pane la benedizione. E questo è importante. Vedete qua, tutti i passaggi, eh? È bellissimo questo. Gesù prende tutto questo benedicendo, benedice colui che dona questo mondo. È importante trattare tutto ciò che noi prendiamo, o meglio diciamo così, tutto ci accade, il pane è un simbolo, è il simbolo della vita. La vita noi la riceviamo e molte volte la vita ha tutti questi aspetti. Ma la cosa essenziale è benedire colui che dona questa vita, per quanto malata, per quanto sporca possa essere, ma io benedico. Perché è importante benedire? Perché al di là di tutto io mi riconosco figlio di un padre che dona la vita. Cioè la mia storia, quello che io vivo, cioè io ricevo un dono al di là di quello che sono io, al di là di come sono io ricevo tutto in dono. Dio non mi dona la vita in base al mio casellario giudiziario, alla mia fedina penale, no. Dio mi dona la vita perché mi ama. Ecco, benedire su ogni cosa che mi capita è semplicemente riconoscere che al di là di tutto, di come possono essere le cose, di come può essere la realtà, io comunque sono figlio. Benedico, dico bene di colui che riconosco come padre, io mi riconosco figlio. Dio mi dona perché mi ama e basta. Per cui benedire il dono che ricevo vuol dire proprio riconoscere tutta questa realtà che mi sta alle spalle. Sono figlio di un padre che mi ama al di là di quella storia che io sto vivendo. Sia anche fatta di ingiustizia, anche fatta di sofferenza, anche fatta di dolore, anche fatta di smacchi, di fallimenti. Io benedico quello che mi capita, perché mi riconosco comunque figlio di un padre e so che la mia storia andrà verso un fine di bene al di là di tutto, al di là di tutto. È importante benedire. Noi occidentali abbiamo perso questo senso della benedizione. Benedire. Riconoscersi figli amati, quindi al sicuro, al di là di come le cose possano andare, di quello che mi può succedere. Ma c'è un altro modo di prendere il dono, abbiamo detto, di prendere il dono, che è quello di catturarlo, rubarlo, impossessandosene, fagocitandolo. Ma teniamo presente che sazierà solo ciò che accolgo come dono, farà morire tutto ciò che invece rubo, catturo, fagocito, cioè che vivo senza riconoscerlo come un dono. Provate a pensare un attimo alle cose che danno la vita. Quali sono le cose che danno la vita, che fanno vivere? Beh, innanzitutto la vita stessa. La vita non ce la diamo noi. Cioè le cose importanti dell'esistenza sono soltanto dono, non sono prodotte e tantomeno non possono essere catturate. E quali sono? La vita. La posso solo ricevere, non me la provoco. Nessuno si dà la vita. Quindi tutto è dono. L'acqua, l'aria, ma soprattutto l'amore, il sole, anche il sole, sì. Ma l'amore, io non posso pretendere che tu mi ami, cesserebbe di essere amore. Quindi l'amore si può solo ricevere, e basta. Un dono, l'amore catturato, cessa di essere amore, diventa violenza, si può violentare, ma non è più amore. Forse è per questo che Gesù in Matteo 18,3 dice una cosa curiosa, forse non ci pensiamo abbastanza. Gesù dice, lo dice qui, ma lo dice anche in realtà in tanti altri modi: se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Il bambino è colui che vive soltanto perché è oggetto di dono. Capite? Il bambino può solo ricevere in dono, non può mica catturare. Un neonato, un bambino, vive o perché riceve o se no muore, non può fare altro. Per questo che Gesù dice, invita a diventare come bambini, non diventare infantili, anzi, ma diventare bambini che ricevono tutto come dono, che riconoscono come dono tutto e di benedire tutto ciò che riceve. Altro verbo importantissimo, prendete. Però prendete perché io ve lo dono, capite? Prendete nella modalità del dono, quindi ricevete in dono questo mio corpo che è dato per voi. Il figlio dà il suo corpo, la sua vita per noi, perché noi prendendo, ricevendo, lo possiamo mangiare e mangiando diventiamo ciò che mangiamo. L'uomo diventa ciò che mangia. Aveva ragione Feuerbach, l'uomo diventa ciò che mangia. Io mangio l'amore e divento amante, capace di amore, ma divento Dio perché Dio è l'amore. Quindi Gesù donando se stesso, si dona come cibo veramente, perché io possa masticarlo, distruggerlo e avere la vita. Noi diventiamo ciò che mangiamo, ma non solo diventiamo, viviamo ciò che mangiamo. Cioè io mangio l'amore e vivo all'insegna dell'amore. Io divento Dio mangiando l'amore. Però tenete sempre presente questo: a patto che lo abbia ricevuto in dono. Prendete e mangiatene tutti, prendetelo, io ve lo offro, quando Gesù dice: nessuno mi toglie la vita, io la dono la vita, la dono per voi, per tutti, per tutti. È importante che si doni attraverso il pane. Prendete questo pane, questo è il mio corpo. Perché anche una briciola di pane è sempre pane. Vuol dire che una briciola dell'amore è sempre Dio. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nel momento in cui ho mangiato l'amore, io non mangio una parte di Dio, io mangio l'amore. Capite? Nel frammento c'è il tutto, quindi io mangiando un pezzo di pane mangio l'immensità di Dio, tutto l'amore di Dio. Perché Dio non si dona a pezzi, Dio dona tutto. Ma cosa vuol dire questo? Nel momento in cui vivo l'amore, basta anche un frammento di amore, anche se vivo un frammento d'amore, io vivo Dio in pienezza. Non viviamo di gesti eclatanti. In ogni piccolo gesto d'amore, perché a volte il quotidiano non ci chiede di fare grandi gesti d'amore, ma anche un piccolo gesto d'amore, lì c'è Dio in pienezza, lì c'è l'infinito di Dio, lì c'è l'infinità dell'amore. Sarà per questo che Matteo dice 10:42, chi darà un bicchiere d'acqua fresca avrà la ricompensa, cioè la vita eterna, cioè la vita in pienezza. Cosa c'è di più banale che dare un bicchiere? Capite? Ma certo, perché anche il più piccolo gesto d'amore è equiparabile al martire. Cioè l'amore di un martire che dà la vita e dare un bicchiere di acqua fresca è la stessa cosa. Saranno le circostanze a decidere. Ma intanto tu, se dai un bicchiere d'acqua, se oggi ti viene chiesto di dare un bicchiere d'acqua, tu stai compiendo un gesto infinito. Dice tutto Dio, c'è tutto l'amore, è un gesto infinito. Non abbiamo più scuse, non abbiamo più scuse per non amare. Quindi uno non può dire, ma io ho una vita molto semplice, cosa vuoi che faccia? Cosa vuoi che faccia? Non è importante quello che fai, il discorso di prima, no? Ma è come lo fai. Quanto amore mettiamo in quello che facciamo. E questo è il fatto che fa la differenza. Tutti viviamo abbastanza di cose banali nel nostro quotidiano, ma è come lo vivi. Poi il testo dice che passa anche, mentre il pane rappresenta il corpo, il vino rappresenta il sangue. Il vino rappresenta il sangue. E il sangue cosa rappresenta? La vita, ma la vita, e qui bisognerebbe essere ebrei per capirlo fino in fondo, noi occidentali non riusciamo a percepirlo, a concepirlo, ma voi sapete che gli ebrei non possono mangiare il sangue o bere il sangue, è una blasfemia, no? Mangiare. Perché nel sangue risiede la vita, quindi non possiamo bere la vita ci viene donata, è il discorso di prima, no? Non possiamo bere la vita, ci viene donata. Ecco, e Gesù fa questo passo, questo passaggio impressionante. Per questo che poi lo uccideranno anche, perché dice queste cose. Lui è un ebreo che dice: vi do il mio sangue da bere, ma forse noi non riusciamo a comprendere, ma questo qui Gesù sta bestemmiando qui, di fronte ai suoi connazionali, alla gente agli ebrei come lui. Questo parallelo tra vino e sangue, guardate che importantissimo. Provate a pensare, il vino viene prodotto dalla spremitura di un grappolo che era appeso a un tralcio, quindi a un albero. Gesù viene spremuto su un altro albero, e dalla spremitura di Cristo sul nuovo albero si ottiene il nuovo vino, che è il suo sangue. Interessante. L'albero della vita, della vite, l'albero della vita. La croce. La croce che cos'è? La croce è semplicemente l'albero della vita che ha appeso un grappolo, che è Gesù, che viene spremuto dalla violenza, e da questa spremitura del suo corpo viene a noi il vino. Che cos'è? È il suo sangue. Ma cos'è il sangue? È la vita. E la vita di Dio che cos'è? Lo spirito. E lo spirito di Dio cos'è? L'amore. Quindi da quella croce, spremendo il Cristo sulla croce, è venuta a noi l'amore. La vita stessa di Dio, l'essenza di Dio. E ogni volta che facciamo Eucaristia, noi viviamo tutto questo, tutto questo. Noi facendo Eucaristia, in un momento, viviamo tutto questo. Il dono più grande, facciamo memoria, quindi cosa vuol dire? Ripresentiamo tutto questo, cibiamo di questa carne, diventiamo l'amore, perché mastichiamo l'amore, diventiamo amanti, beviamo l'amore di Dio nel vino diventato sangue. Vedete come si ripresenta, per noi cattolici non è come per i protestanti che facciamo memoria, ricordiamo, non è un ricordare, non è un simbolo, capite? Questo è proprio fare e ripresentare tutto questo, ripresentarlo, riviverlo, si rivive tutto questo. E diventiamo capaci di amore. Capite le conseguenze quali sono? Le conseguenze che questi verbi fondamentali, quindi prese, benedire, diede, tutti questi verbi, li ritroviamo poi nell'Eucaristia, no? Prese il pane, lo spezzò, lo diede. Noi diventiamo a questo punto soggetti, non più oggetti, quindi nell'Eucaristia diventiamo oggetti di tutto questo. Cioè riceviamo il dono, ma poi diventiamo soggetti di questo nei confronti dei fratelli. La nostra vita diventa eucaristica, la nostra vita diventa... Il nostro corpo diventa ostia. Per questo che usciti da chiesa, dove abbiamo ricevuto questo, diventiamo, lì abbiamo fatto Eucaristia, ma poi diventiamo eucaristici. Ci lasciamo prendere, ci lasceremo spezzare, ci lasceremo frantumare, masticare, distruggere. Quando Gesù dice fate questo in memoria di me, ma fate questo non vuol dire celebrate l'Eucaristia, eh? Fate questo vuol dire vivete adesso tutto questo nella vostra vita. mangiando l'Eucaristia, mangiando il corpo e il sangue, il mio corpo e il mio sangue diventa eucaristico, quindi viene dato a chi incontro, non chi scelgo, perché Gesù non si è dato a chi ha scelto, o meglio, Gesù non ha scelto a chi darsi, ecco. L'hanno preso, quindi ci lasceremo prendere, masticare, distruggere, ci lasceremo spremere, ma in quel momento avremo la vita, perché abbiamo detto, viviamo dell'amore, solo l'amore fa vivere fino in fondo, ma noi possiamo farlo, perché? Perché siamo diventati divini, e più ameremo in questo modo, non scompariremo, ma ci moltiplicheremo, cioè la nostra vita aumenterà. L'amore funziona così, aumenta nella misura in cui viene distrutto. L'amore ha questa logica folle, anzi è l'unica realtà, l'amore, che più lo consumi, più aumenta. Più ci lasciamo consumare dai fratelli, più aumentiamo in vitalità, in vita, in pienezza, in compimento. È l'unica cosa del mondo che funziona così, è una logica strana. Più lo consumi, più aumenta. Capite che chi non ama viene distrutto a questo punto, se la logica è questa. Colui che si conserva bene perché ha paura di amare, si consumerà. La nostra vita funziona così. Se non viene consumata, va perduta. Ma Gesù l'ha detto, no? Gesù l'ha detto in maniera splendida quando dice appunto, chi perderà la sua vita la guadagnerà. Ma chi vuole guadagnarla, cioè chi la vuole conservarla intonsa, pulita, preziosa, la perderà. E poi, finito il discorso sul vino, o meglio, scusate, dice, questo è il mio sangue dell'alleanza. Qualche alleanza è? È la nuova alleanza. Poi Gesù con l'Eucaristia stabilisce la nuova alleanza. Cosa vuol dire? Perché la vecchia alleanza qual era? Era quella che noi chiamiamo l'antica alleanza, che funzionava in maniera molto diversa. L'alleanza nell'Antico Testamento, cioè l'alleanza vuol dire la comunione tra il Padre, tra la divinità e l'umanità, l'alleanza, questa unione, era data a patto che, nel senso Dio è tuo alleato a patto che tu segua i suoi comandamenti, se ti comporti in certo modo. Infatti nell'Antico Testamento ogni volta che il popolo Israele veniva meno, bisognava ristabilire l'alleanza, si rompeva l'alleanza. Questa è la nuova alleanza. Cosa vuol dire? Che adesso questa unione non potrà più essere spezzata. Dio mi ama, io non lo amo, non ricambio, Dio mi ama lo stesso. Dio mi è fedele, io sono infedele, Dio continua a essere fedele. Dio mi vuole il bene, io gli faccio il male, Dio continua a volermi bene. Non si può più spezzare, non c'è più nulla che può spezzare il nostro rapporto con Dio, nulla. Ma proprio nulla. È l'alleanza, è la nuova alleanza. Cristo, con la sua croce, con la sua morte, ha stabilito una nuova alleanza. Cioè un amore così forte che neanche la morte può distruggere. Infatti, noi l'abbiamo ucciso, Dio, e Dio cosa fa? Ci ha dato la morte? No, ci ha dato la vita. Dalla sua morte è venuta a noi la vita, no? L'abbiamo spremuto come un grappolo e lui cosa ci ha fatto? Si è donato come vino, cioè come spirito, come amore, come vita, come pienezza, come gioia. È incredibile. E voi dite, ma il peccato ci separa da Dio, ce l'hanno insegnato al catechismo. Non è vero, non è vero. Agostino e Ambrogio dicono felix culpa, felice colpa. Cioè, il nostro peccato, il mio peccato è l'occasione che diamo a Dio per poterci amare ancora di più. E sì, funziona così. Neanche il massimo del male, che è l'uccisione di Dio, ha oscurato il suo amore, anzi lo ha moltiplicato. Perché l'amore riporta la vittoria soltanto lì dove è sconfitto. Dio si è lasciato sconfiggere dal nostro male, ma in realtà è stata la sua vittoria e la nostra salvezza. Ma certo, perché è proprio nel perdono che noi conosciamo chi è Dio. Il nostro male perdonato è l'occasione per sperimentare chi è Lui. Cioè noi sappiamo chi è Dio, noi sappiamo chi è Dio, noi conosciamo chi è Dio nella misura in cui sperimentiamo il nostro limite, il nostro peccato, la nostra cattiveria, la nostra infedeltà, la nostra fragilità, amata e abbracciata. È lì che sappiamo chi è Dio. Cioè Dio si presenta, si fa conoscere amando il nostro male, perdonando il nostro peccato e usando misericordia verso la nostra miseria. È strana questa cosa, ma è Dio. Agisse in maniera diversa, sarebbe uomo. Questa è la nuova alleanza. E poi dice, versetto 25, in verità vi dico, e qui c'è un versetto molto, ha fatto sempre molta difficoltà questo versetto, sembra un po' enigmatico, ma è molto bello. Gesù dice, vi dico, in verità vi dico. Ecco, una cosa che non ho detto, che la traduzione dice, hanno scritto dei libri su questa cosa. Alla fine del versetto 24 Gesù dice che è versato il sangue, che è versato per molti. C'è un biblista, mi sembra, che insegna nell'Italia centrale, nell'università, alla Cattolica dell'Italia centrale, dice, ha scritto un libro su questo per molti, pensate, riuscire a scrivere un libro su per molti, e perché è 2000 anni che si, cosa vorrà dire questo per molti? Se è per molti non è per tutti, allora chi è? Ma semplicemente è un ebraismo questo, per molti vuol dire per la moltitudine, per tutti, è un ebraismo, hanno conservato questa, avrebbero fatto bene a tradurre per tutti, ecco, però per molti non vuol dire che qualcuno viene escluso, stiamo attenti. Poi dice, in verità vi dico che non berrò più, mai più, del frutto della vita fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Qui dietro c'è qualcosa di molto importante, molto bello. E forse ci aiuta Pascal. Voi sapete che uno dei pensieri di Pascal dice proprio questo: Cristo rimarrà in agonia fino alla fine dei tempi. Cristo rimane in agonia. Se voi fate caso, qui Gesù prende il pane, prende il calice, ma non ne beve. Gesù è l'unico a rimanere a digiuno durante l'ultima cena. Almeno il testo non lo dice. Che beve? Diede. Cosa vuol dire che non ne beve? Vuol dire che, appunto, lo dice lui, io non bevo adesso e non berrò più fino a quando tutti i poveri cristi non si assideranno anche loro alla mensa. Cioè qui Gesù si sta identificando con tutti i poveri cristi della storia che non ricevono l'amore e quindi non possono vivere. Perché il padre, il banchetto è simbolo, nell'ambito semitico, il banchetto, la cena, il mangiare insieme è simbolo della festa, della comunione. Ecco, Dio rimarrà in attesa di far festa fino a quando tutti i suoi figli riceveranno l'amore, perché solo l'amore fa vivere. Allora Gesù cosa sta dicendo? Io rimarrò a digiuno fino a quando tu, che mangi il corpo e bevi il sangue, non ti comincerai a prendere cura dei fratelli e amandoli darai loro la vita e in questo modo potrai permettere loro di assidersi alla mensa. Non ci si salva da soli. Per questo che alla fine della messa si dice messa, la messa, cosa vuol dire? Il termine messa, partecipo alla messa. L'etimologia richiama a missione. Non si va a messa per un atto autocelebrativo, egoistico o di godimento spirituale. Nessun intimismo nella messa, nel cristianesimo, e tantomeno nella messa. Non vado a messa per accrescere la mia santità, capite? Non vado a messa per diventare migliore. Non vado a messa per dire Gesù sei nel mio cuore finalmente, che bello, no. Andare a messa è partecipare, cioè ricevo un dono per essere mandato fuori verso le messi che mi aspettano, perché tutti, una volta amati, possano finalmente godere dell'abbraccio di Dio. E di qui non si scappa, eh. Partecipare alla messa è un atto di grande responsabilità, nel senso che divento responsabile, rispondo a tutte le sofferenze del mondo, o meglio, quelle che mi capitano nel mio quotidiano. Se io esco da messa e vedo uno che ha bisogno e che mi chiede e io non do, capitemi, non è quello che sta fuori a chiedere l'elemosina, è il partner, è il figlio, è la mia settimana. Se io non amo, la mia messa non è servita assolutamente nulla, a nulla. Ricevo per donare e donando mi compio. È il secondo momento che mi compie, capite? È come se quello che ricevo è sotto condizione. Nella misura in cui lo ridono, io vivo in pienezza quello che ho ricevuto. E se no, è troppo comodo, cioè, è un atto intimistico, no? Posso partecipare a 8 messe, no? Alla domenica, ma cosa ti serve? Cosa ti serve? Migliori, accresci la tua santità? E no, è dopo che ti voglio vedere. Quindi veramente Cristo rimane in agonia, aveva ragione Pascal, Cristo rimane in agonia fino alla fine dei tempi. Cioè fino a quando tutti i figli si riconoscono fratelli e possono fare festa insieme. Non si può dire padre fino a quando non riusciamo a dire fratelli. E non, di lì non si scappa. Quindi ogni partecipazione alla messa è un essere spediti, mandati. Paolo nella Corinzia ha un verbo, nella seconda Corinzia ha un verbo molto forte, no? Proprio espulsi e mandati ai fratelli, no? La carità di Cristo, l'amore che ho ricevuto adesso mi spinge, mi espelle verso l'esterno. E poi l'ultimo versetto dice, dopo aver cantato l'inno uscirono verso il Monte degli Ulivi. Cioè adesso Gesù, prima ha detto queste cose, adesso va a viverle. Infatti poi adesso andrà al Getsemani, lì comincia a pregare, verranno, lo cattureranno, lo porteranno in prigione, lo macelleranno, lo flagelleranno, lo uccideranno, lo spremeranno. E cosa fa? Cosa fanno? Non fanno altro che, non contribuiscono altro che al sogno di Dio. È interessante questo. Cioè l'amore non può essere sconfitto, capite? Per quanto male facciamo l'amore, cosa gli facciamo in realtà? Gli permettiamo di compiersi in pienezza. Questi disgraziati, questi delinquenti che lo prenderanno, lo uccideranno, in realtà saranno i primi a riceverne i frutti. Non fanno altro che fare un favore a Dio. È strano. Eh sì. Perché l'amore non si lascia sorprendere. Va bene. Sono alcuni spunti, eh. Capisco che queste cose da sera sono un po' dure, eh. Però spero che sia passato questa ricchezza che c'è dietro a quanti versetti, non so, a pochissimi. L'inno che cantarono quella sera, dopo aver cantato l'inno, è l'inno, il grande Hillel, è il salmo, il canto, che è un salmo, che veniva cantato alla fine della cena pasquale, che è precisamente il Salmo 136-135, che è molto bello, poi ve lo leggete magari, 136-135. I salmi vengono contati in questo modo, 136-135, no? Perché c'è anche 135-134. Questo è 136-135. Bene, allora io concludo con una preghiera. Ecco, Maria è veramente colei che ha vissuto la sua vita eucaristica in un lungo cammino. Santa Maria, Madre di Dio, vi chiedo un cuore di bambino, puro, trasparente come una sorgente, un cuore semplice che non si nutre di malinconie. Vi chiedo un cuore magnanimo nel darsi, facile a comprendere, a compatire, un cuore fedele e generoso che il bene ricevuto non dimentica e per il male non ha rancore. Vi chiedo un cuore dolce e umile che ama senza attendere nulla in contraccambio, un cuore grande e indomito che l'ingratitudine non chiude e l'indifferenza non stanca. Vi chiedo un cuore tormentato dalla passione del Vangelo che solo si placherà nella raggiunta pienezza del Regno. Bene, vi lascio qualche notizia per le prossime volte, quindi la prossima lezione del mese di aprile, appunto il 27, poi sabato prossimo noi qui avremo l'incontro con l'iconografa, la Sesino, Luisa, e domenica prossima c'è il ritiro qui in casa e faremo, adesso nel mese di aprile, nel mese di maggio, ci saranno gli ultimi due ritiri sulla preghiera, abbiamo fatto questo lungo percorso sulla preghiera, gli ultimi due saranno incentrati sul Padre Nostro. Quindi domenica affronteremo la prima parte del Padre Nostro e poi a maggio la seconda parte, perché è diviso proprio in due nettamente. Quindi una lettura, una lezione del Padre Nostro faremo. Voi sapete che in questi mesi abbiamo portato avanti, io al mattino, un discorso sulla preghiera cristiana, al pomeriggio abbiamo invitato i personaggi delle grandi religioni, rappresentanti delle grandi religioni, a parlare della preghiera nella loro tradizione. Quindi abbiamo avuto questa carrellata dall'induismo al buddismo, all'islam, all'ebraismo. Domenica prossima c'è una rappresentante del mondo Baha'i, che è una grande religione, anche adesso è molto affermata anche qui in Italia, a Torino, la fede Baha'i. Ci dirà un pochino che cos'è la fede Baha'i e cosa vuol dire pregare. È la più grande religione degli ultimi decenni. E poi dall'8 al 13 maggio faremo qui in casa una settimana, dal lunedì, dalla domenica al venerdì, un corso di esercizi, il primo dei due corsi di esercizi previsti in questa struttura, quindi li terrò io entrambi, e chi vuole iscriversi, ci sono ancora dei posti, quindi dall'8 al 13 maggio. Vi prendete una settimana di ferie a fare gli esercizi. Va bene, grazie, buonanotte.
Grazie.